Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Parleremo chiaramente anche noi delle reazioni al primo giro elettorale delle elezioni francesi, reazioni dei mercati, soprattutto ora quello che sto per dire non è né la mia opinione né l'opinione di molti politologi, è diciamo l'interpretazione della reazione dei mercati, che evidentemente si aspettavano forse un successo ancora più forte di Marine Le Pen e Bardella, e comunque forse vedono la possibilità di un altro scenario dopo il ballottaggio. Fatto sta che hanno premiato fin dalla mattinata, devo dire, non solo la borsa di Parigi più 1,41%, con un abbassamento anche dello spread tra i bund tedeschi a 10 anni, quindi i titoli di Stato tedeschi a 10 anni e quelli francesi, e hanno premiato anche Milano da questo punto di vista. Diciamo che la borsa non è che abbia né certezze né altro, però ipotizza forse un governo tecnico anziché un governo a guida Le Pen. Che vadano bene Parigi e Milano, perché poi sappiamo che il ragionamento è: se le cose si mettono male a Parigi, ne risente anche Milano per via del debito alto che ha l'Italia. Lo dimostrano gli indici delle altre borse, nel senso che se Milano guadagna l'1,80, Parigi l'1,40, Francoforte si accontenta di uno 0,40% di rialzo. Fuori dall'euro, dall'area euro, segnalo Londra più 0,20, l'America stessa è invariata, invariato il Dow Jones, Nasdaq più 0,20%, Standard & Poor's invariato. Quindi insomma le uniche due borse che sono in netto rialzo sono Parigi e Milano, e Parigi era arrivata a guadagnare anche il 2,5% dopo il voto, Milano era arrivata a guadagnare il 2, Madrid era arrivata all'1,7%. Positive le banche francesi, e anche perché qual è il ragionamento, se no un po' ne parleremo, è che un governo tecnico, qualora dovesse verificarsi un governo tecnico, sarebbe molto molto più prudente nell'aumentare il debito pubblico, mentre il timore, sappiamo, è il timore dei mercati, non è la mia opinione, a chi già mi sta scrivendo, è che la vittoria di Le Pen e Bardella avrebbe l'effetto anche di rendere molto più difficile le misure di taglio del deficit e del debito, e quindi di imporre anche misure più restrittive, con un conseguente rischio che temono i mercati di aumento del debito pubblico e abbassamento del voto sulla Francia, conseguenze sullo spread e ricadute anche sull'Italia. Questo è tutto il ragionamento fatto all'indomani delle votazioni europee in Francia e dell'annuncio di Macron che avrebbe sciolto il Parlamento. E dicevo, vanno bene le banche francesi, e quindi anche per ragionamento le banche italiane: Monte dei Paschi più 6,30, BPER più 5, Unicredit più 4,5, Banco BPM più 3,30, Intesa più 3,15, Poste più 3%, Mediobanca più 2,80, Generali più 2,70, Pop Sondrio più 2,5, Banca Mediolanum più 2,5. Solo questa, diciamo, sfilza elenco fa capire perché si chiama voto francese la reazione del mercato. Le banche, avendo in pancia molto debito di Stato, molti titoli di Stato, è chiaro che sono molto sensibili a un eventuale peggioramento. Se vi dovesse essere un peggioramento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani, e per peggioramento intendiamo un aumento dei rendimenti perché peggiora la situazione del credito, è chiaro che la banca avrebbe una perdita, perché se tu li hai comprati con un rendimento a 5 e poi il rendimento schizza a 10, è chiaro che, per come funzionano le obbligazioni, vuol dire che il prezzo di quello che tu hai si abbassa di conseguenza. E tu l'hai comprata, lo spiego sempre in maniera del tutto teorica, ma per far capire: io compro un'obbligazione a 95 perché poi a scadenza la ritiro a 100 e guadagno il 5, ammesso il 5%. Se il prezzo di quello, il rendimento di quell'obbligazione sale al 10%, vuol dire che il valore intrinseco è da 95 scende a 90. E quindi se tu come banca hai in pancia tanto debito pubblico, tanti titoli di Stato, se il mercato scommette in un peggioramento del merito di credito e quindi che ti toccherà, che a un paese toccherà offrire rendimenti più alti perché ci sono più tensioni, a questo punto va a penalizzare le banche perché vedrebbero deteriorato il valore delle obbligazioni che hanno comprato. All'opposto, se c'è invece un miglioramento di si allontana questa ipotesi, le banche vengono premiate. In negativo, chi c'è oggi? Ma devo dire che va molto bene anche Fincantieri oggi sul mercato, dopo l'aumento, prosegue tutta la negoziazione per dei diritti relativi all'aumento di capitale, anche perché il mercato giudica positivamente questo aumento di capitale che dovrebbe serve ad acquistare alcuni asset da VAS, se non ricordo male, dal gruppo Leonardo. Poi segnalo che fuori dal listino c'è la Leone Film Group di più 10,26%. Che cosa è successo? È entrato Leonardo Maria Del Vecchio, figlio di Leonardo Del Vecchio, nel capitale con il 14% per una quota che vale 3,6 milioni di euro. Fincantieri guadagna quasi l'11% adesso. Ancora Benino Telecom Italia oggi più una, adesso è anche migliorata più 1,5%, annunciata per oggi la formalizzazione del passaggio della rete infrastrutturale al veicolo del fondo americano KKR, e questo per quello che riguarda i titoli principali. Segnalo in negativo Prismia -1,60, Steamark Electronics -1,5, Campari -1,1, Interpump -1%. Euro su dollaro 1,0723. E andiamo sui numeri come sempre per intervenire nel programma: 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube, sul canale 246 del Digitale Terrestre. E ancora due note per di cosa parleremo oggi. Parleremo chiaramente delle elezioni francesi, di un'altra vicenda che riguarda il colosso assieme a Airbus nella produzione di aerei a livello mondiale, mi riferisco a Boeing, che ha ripercussioni anche in Italia, perché a Grottaglie c'è una fabbrica molto importante del gruppo Leonardo che, se non ricordo male, fa le fusoliere del 737. Ora, perché parliamo di Boeing? Perché ha annunciato, oggi è arrivata la conferma, l'intenzione di acquisire Spirit Aerosystems per 4,7 miliardi di euro. In realtà il totale del valore della transazione è di 8,3 miliardi perché si prende anche il debito di Spirit Aerosystems. Ora, e anche Airbus ha firmato un accordo preliminare vincolante per una potenziale acquisizione di altre attività, in particolare la produzione di sezioni di fusoliera dell'A350. Ora, le due cose possono sembrare in contraddizione, ma in realtà che cosa è successo? È successo che da un lato Airbus, che il consorzio franco-tedesco, non è un'azienda francese come qualcuno scrive, è un consorzio franco-tedesco che ha deciso di acquistare 4 impianti produttivi di Spirit Aerosystems negli Stati Uniti, in Francia, in Marocco e in Irlanda del Nord. Riceverà 560 milioni di dollari come compenso, anche perché gli impianti sono in perdita. Questo è da un lato un caso molto raro in cui due società che si fanno da sempre la guerra, anche perché sono i due leader mondiali, Boeing e Airbus, decidono di dividersi l'acquisto di un gruppo senza fare una guerra a botte di rialzi. Cioè 560 milioni vengono acquisiti come compenso, visto che gli impianti sono in perdita, ma comunque 4 impianti vengono rilevati da Airbus, il resto viene preso da Boeing. E Boeing però è un caso anche in sé, perché il 737 Max era fino a pochi mesi fa considerato uno degli aeroplani più desiderati dal mercato. C'è stato un incidente, un nuovo incidente a gennaio in Alaska, se non ricordo male, si è staccata un pezzo dell'aereo, e questo ha rallentato la produzione del 737 Max. L'azienda se appunto si è, un pannello si è staccato dalla fusoliera ed era stato prodotto da proprio dalla Spirit Aerosystems. Quindi questa operazione sembra un modo in cui la Boeing riporta a casa i fornitori, probabilmente non si fida più, li vuole tenere in house, come si dice in gergo, anche perché il danno, ripeto, dello scorso gennaio del pannello che si stacca dalla fusoliera, pur non avendo causato morti, ha bloccato in parte gli ordini e anche il fatturato dell'azienda. Infatti nei primi tre mesi dell'anno le entrate della Boeing hanno fatto 16 miliardi, 7,5% in meno rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. È vero, come mi scrive qualcuno, che c'è anche la Comac cinese, però perché riguarda l'Italia ne parleremo, perché appunto Leonardo, nel sito produttivo di Grottaglie a Taranto, produce la fusoliera del Boeing 787, ma anche parte del 737, però il suo prodotto è il Boeing 787. Ora, che se non ricordo male era lo Streamliner, vado a verificare il nome. Per le consegne per l'intero 2024 sono scese da 87 a 55, e questo per un effetto negativo su tutto il marchio Boeing, e il magazzino ne ha già stoccate a Grottaglie 50. Ora vuole rilanciare comunque Leonardo lo stabilimento di Grottaglie, dove al momento vengono prodotte due sezioni della fusoliera che vengono poi spedite negli Stati Uniti, vi lavorano circa un migliaio di persone. Fu la scelta dell'allora Finmeccanica, attualmente Leonardo, di non entrare né in Airbus per tenersi i piedi e le mani libere di poter fornire, come in questo caso, sia a Boeing sia a Airbus. Fu il motivo per cui l'allora amministratore delegato Guarguaglini non volle entrare, si chiamava Finmeccanica, non volle entrare nel consorzio Airbus. E in effetti questa politica, diciamo così, dei due forni, senza nessuna offesa, ha funzionato, perché tu fornisci sia Boeing che Airbus. Però adesso c'è la cassa integrazione per 4 mesi e nel frattempo Leonardo sta pensando di diversificare quello che viene prodotto a Grottaglie, dove lavorano 1000 persone, non sono proprio piccolissime, non è piccolissimo lo stabilimento, per l'assemblaggio finale del convertiplano AW609 in Italia. E il convertiplano è una via di mezzo tra un elicottero e un aereo. Anche di questo parleremo, apriremo col turismo, non solo perché con questo weekend ufficialmente si è aperta l'estate, l'estate in straritardo, lamentano molte assenze i gestori degli stabilimenti dei bar, ma perché c'è stato al Travel Innovation Hub è stato presentato la nuova associazione per l'intelligenza artificiale nel turismo, che si pone l'obiettivo di innovare e in un mondo che tra il business travel, l'ospitalità, adesso c'è la figura del destination manager, insomma è già molto innervato di digitalizzazione. Allora sfruttiamo l'occasione dell'inizio, col primo di luglio della stagione, ma non che la gente non vada in vacanza anche a giugno, come mi scrive qualcuno, ma semplicemente il metro non è stato così clemente, per capire che cosa significhi l'ingresso dell'intelligenza artificiale nel mondo del turismo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Dicevo, andiamo, si è staccata la porta, non il pannello. Allora, io ricordavo che si era staccato un pannello, vado a vedere. E il 787 è il Dreamliner, ve lo confermo adesso. E ho detto che le fusoliere del 787 vengono fatte a Grottaglie, non il 737. Se ho creato confusione, chiedo venia. Andiamo, dicevo, sulle altre notizie in breve. E adesso vedo qualcuno che dice: se la prende con i mercati sulla Francia. Ho spiegato molte volte, i mercati fanno un ragionamento puramente economico di loro tornaconto personale, poi non è che i mercati, sono fondi che investono e devono garantire un rendimento, e uno può pensarla come vuole politicamente, ma poi quello che fa il gestore di un fondo nulla c'entra con la sua opinione politica, ma c'entra con le preoccupazioni oppure invece garanzie che riceve in base alle elezioni, sulla base delle sue valutazioni. Comunque andiamo con le altre notizie in breve, dai. guardate, a tutti quelli che stanno polemizzando sulla reazione dei mercati all'ipotesi di un governo tecnico, così abbiamo visto tutte le agenzie riportare lo spread tra, ripeto, tra titoli di Stato francesi e tedeschi si è ridotto, adesso vi do anche i punti di cui si è ridotto, però cioè non è che dovete convincere me, non è che tutto si può buttare sempre in politica, in opinioni. Uno può pensare che Le Pen e Bardella abbiano ragione, che Macron sia un perfetto inetto, tutto quello che volete. Io devo spiegare però perché la borsa di Parigi dopo il voto di ieri è arrivata a guadagnare il 2,5% e lo spread si è ridotto rispetto allo spread dei giorni scorsi con i mercati. Tutto qui, è sceso a 73 punti, venerdì era 79, anche lo spread italiano ha perso 4 punti, il BTP è calato al 4%. Questo devo spiegare, non se è bello il programma della Le Pen, è bello il programma di Macron, di Mélenchon e Glucksmann e via così. Gli altri mercati, andiamo sul gas, 33,4 euro in calo oggi, una offerta a 50, il petrolio invece non cala, anzi ha un altro mezzo punto percentuale di rialzo, 85,5 il Brent, 82 il WTI, rialzi nel fine settimana lungo la rete, modalità self-service, ieri la benzina era in media 1,863 euro al litro, il gasolio 1,745 euro. Il prezzo dell'elettricità è a 113, un anno fa è a 102. Dunque, su Silicon Box noi abbiamo anticipato la decisione della fabbrica di Singapore di investire in Piemonte. C'è anche un botta e risposta tra il presidente del Veneto Luca Zaia, che chiede al governo di togliere il vincolo di segretezza sul dossier per l'assegnazione dell'insediamento di Silicon Box, che è andato appunto in Piemonte, ma c'era la proposta anche di Vigasio in provincia di Verona. Leggo da qualche parte, ha detto Zaia, di problemi legati a infrastrutture, ma su 3,6 miliardi di investimento in Silicon Box il 30% è contributo pubblico, sono 1,2 miliardi, se ci fosse stato il problema del casello di Vigasio, quello costa 30 milioni, peraltro sulla A22 che non è di competenza nostra. Ho l'impressione che vi siano che ci siano altre motivazioni. Comunque, io personalmente sono contento che l'abbiano fatto in Italia, Veneto o Piemonte, questa quella per me parison. Il ministro Urso fa notare che dopo l'annuncio dell'investimento di chip di Silicon Box l'Italia supererà 10 miliardi di euro di investimenti in un anno nella micro elettronica, nascerà la prima fabbrica in Europa per la produzione di chiplet, che è l'ultimo stadio manifatturiero presente oggi solo in Asia, però l'Italia soffre di uno svantaggio competitivo che si chiama costo dell'energia. L'unica soluzione, ha aggiunto Urso, è il nucleare di nuova generazione da abbinare alle fonti rinnovabili. Per questo ci stiamo attrezzando a produrre con la nostra tecnologia gli small reactor, piccoli reattori modulabili realizzati su base industriale che si potranno installare già agli inizi del prossimo decennio. Ricordo che Urso è in partenza per la Cina, dopo che ha chiesto però con forza l'Italia i dazi sulle auto prodotte in quei paesi. Italia e Francia in questo sono allineati. Nel frattempo, sempre in tema di nucleare, il ministro Pichetto Fratin alla sicurezza energetica e all'ambiente è intervenuto a Cadarache in Francia, dove è stato celebrato il completamento dei magneti superconduttori del progetto internazionale sulla fusione nucleare che si chiama ITER. E a Roma, ha detto Pichetto Fratin, nel G7 di Puglia, in Puglia si è deciso il primo vertice sulla fusione nucleare che si terrà a Roma, e questo appunto mentre veniva presentata il completamento dei magneti superconduttori del progetto ITER. Tant'è che l'Italia ha inviato il piano energia e clima a Bruxelles, al 2050 prevede di avere 131 gigawatt prodotti da rinnovabili e 8 gigawatt dal nucleare. Quindi l'Italia dovrà raggiungere al 2030 una potenza di rinnovabili di 131 gigawatt, ma il 2050 è la parte invece sul nucleare. L'80 di questi gigawatt deriveranno dal solare, 28 dall'eolico, 20 dall'idrico e 3 dalle bioingegnerie. Poi al 2050 8 gigawatt, circa l'11% del totale della richiesta, con il nucleare da fissione, nel lungo termine da fusione. Allora, ci sono delle notizie in breve sull'andamento congiunturale dell'Europa e qualcosa anche sull'Italia, prima di passare al primo tema, ma lo facciamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh.
minuti, dunque ancora due notizie in breve dall'Italia, ne hanno parlato anche i nostri GR24, oggi il presidente della regione Veneto ha riaperto, ha detto firmiamo oggi la riapertura del tavolo di trattativa nazionale sull'autonomia e possiamo riattivare da subito le trattative sulle nuove materie non sottoposte all'EP e tra e l'EP sono i famosi livelli minimi da garantire in tutto il paese e tra 24 mesi sulle altre 14. E ipotizziamo un accordo col governo entro fine anno, perché non tutte le materie su cui le regioni possono chiedere l'autonomia differenziata hanno al loro interno i LEP, i livelli di prestazione da garantire in tutto il paese, che è una cosa molto più complicata, come abbiamo spiegato molte volte, anche perché se il gioco deve fare zero vuol dire che devi togliere a qualcuno per dare di più altri, se invece devi garantire i livelli di assistenza in tutto il paese vuol dire che c'è un'uscita di soldi, cioè da qui non si scampa. Poi le stime che ho visto circolare sono di diverso genere, di decine di miliardi, però se non ci deve essere un aumento di deficit vuol dire che qualcuno riceverà meno, se 100 è quanto spendiamo in questo momento. Se invece una volta che stabilisci i LEP vedi che non sono garantiti, penso agli asili nido, penso ai tempi di attesa per gli esami medici, vuol dire che devi investire in quelle regioni dove non sono garantiti, e questo vuol dire aumentare i soldi pubblici, fine. Va bene, nel frattempo viene stimato nel rapporto 2024 Family Network che l'anno prossimo il lavoro domestico, cioè colf e badanti, avrà bisogno di 18.626 lavoratori provenienti dai paesi extracomunitari, molti più dei 9.500 previsti nel decreto flussi 2023-2025. Una buona notizia invece riguarda l'inaugurazione della sede della divisione centrale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti, perché la sede milanese è gemella di quella di Parigi e di Monaco di Baviera e rappresenta il completamento dell'iter istitutivo della nuova autorità giudiziaria e quindi festeggia il presidente della Lombardia Fontana, vittoria di squadra, ha detto lo stesso presidente. Oh, adesso ci occupiamo di vacanze, ma non, ripeto, perché così, essendo il primo luglio, uno può dire iniziata la stagione. La stagione dovrebbe iniziare anche un po' prima, meteo permettendo. Però perché nel frattempo si è stata creata la settimana scorsa una nuova associazione per l'intelligenza artificiale nel turismo. Vorrei capire come funzionerà con uno dei soci fondatori, diciamo così. Mi riferisco al gruppo Blu Vacanze, l'amministratore delegato Domenico Pellegrino. Buonasera Pellegrino.
Buonasera direttore, buonasera.
Allora, prima di tutto però, siccome lei era stato ospite assieme a decine di altri amministratori delegati e imprenditori e in un famoso viaggio nei consumi che facciamo lungo tutto il 2023, Riparto da qui, poi veniamo all'intelligenza artificiale, perché noto indicazioni contrastanti che arrivano su come andrà quest'estate. Ho visto, l'ultimo è stato Panorama Turismo, ma anche altri dati, dire sostanzialmente bene sugli stranieri, non così bene sugli italiani, tant'è che poi il saldo, se sarà positivo, è solo grazie agli stranieri. Panorama Turismo, Maritale, GFC parlava solo della parte balneare, non montagna, laghi, città d'arte. Dice meno 1,1% le presenze sull'estate 2023 e meno 1,2% su 2019, perché caleranno del 4,4% le presenze degli italiani, con 14 milioni di prenotamenti in meno, e le presenze straniere faranno un più 11%, ma saranno 9 milioni in più, quindi perdi 14 milioni, prendi 9 milioni, la differenza sono quei 5 milioni di calo nelle presenze. Però l'indagine col Diretti XE, diffusa nel fine settimana, dice no, attenzione, gli italiani in viaggio che trascorreranno almeno un giorno di vacanza in Italia o all'estero saranno 38 milioni, mezzo milione in più rispetto al 2023, per una spesa media di 746 euro a persona, più 12%. Allora, le due cose potrebbero tenersi assieme se noi decidiamo che sì, ci sono mezzo milione di italiani in più che viaggiano, ma non viaggiano in Italia, anzi sono meno quelli che viaggiano in Italia perché preferiscono Grecia, Spagna e Albania per via dei costi. E questo che tiene assieme il fatto che un po' più italiani viaggino, ma molte stime ci indichino una minor presenza degli italiani in Italia?
Abbiamo due fenomeni. Il primo riguarda la permanenza media, che si abbassa perché si ha a disposizione un budget più limitato. E la seconda è la competizione internazionale delle destinazioni, lì dove l'Italia diventa inaccessibile a determinate categorie sociali, a determinate fasce della società, e ovviamente si va in competizione, come suggeriva lei, con altre destinazioni più prossime e che tutto sommato riescono a dare, diciamo, quel value for money che i clienti cercano. Quindi non è un calo della domanda, ma è, come dire, una costrizione che deriva dall'offerta.
Quindi lei ci dice sì, si sta in vacanza un po' meno, e quando non si riesce a starci dentro, perché appunto la media dei rialzi adesso la darò un più 12, uno va all'estero. Voi che avete sia 300 agenzie di viaggio che 600 punti vendita, e poi avete anche i tour operator Going e Cisalpina Tours, lo vedete poi nei vostri punti? Cioè, nel senso, arrivano gli italiani e chiedono più estero, o magari guardano prima l'Italia e poi si spostano sull'estero?
La nostra è tendenzialmente una struttura fondata sull'outbound, sull'outgoing, sì, quindi supportare gli italiani all'estero. Quindi quello che abbiamo, ovviamente, anche una componente di mercato interno che vale un terzo più o meno del totale. Quello che stiamo registrando è che dopo un primo trimestre estremamente dinamico e positivo, che portava, diciamo, volumi e aspettative anche più 14, più 15%, abbiamo subito nei mesi di maggio e giugno una recessione che ha fatto perdere questo vantaggio competitivo. Diciamo che anche la condizione meteorologica ha giocato la sua parte sicuramente, perché abbiamo avuto un'instabilità raramente registrata in precedenza, e soprattutto sulle spiagge italiane questo ha avuto un effetto.
Senta, ma lei, che da tanti anni che fa questo lavoro, adesso lo chiedo più al manager che diciamo all'amministratore delegato per i dati vostri, quando io vedo, e questo ce lo segnalano in tanti, dal 1 luglio aumentano le tariffe del Telepass, l'offerta base passa da 1,83 a quasi 4 euro, più 113, la Easy passa da 2,5 a 4,60 euro, la Plus da 3 a 4,90 euro. Poi i prezzi dei biglietti aerei nazionali sono aumentati in un solo mese del 24%, più 7% quelli internazionali, i treni più 9% sul 2023, listini degli hotel più 15%, tra più 15% e più 25%. Ma lei, perché poi voi dovete marginare e non controllate tutta la filiera, no?
Ovviamente.
Lei non ha la sensazione che qualcuno continui a spingere, anche se è molto difficile accettare adesso un albergo, un hotel, ma anche una compagniera? Se io raffronto i prezzi dell'energia con l'anno scorso, per non parlare del 2022, ma anche l'anno scorso, obiettivamente non solo non ci sono stati rincari, ma noi vediamo nei dati sull'inflazione che la componente che sta tenendo, facendo abbassare l'inflazione, è tutta la componente energetica. Il manoscritto giovedì scorso, beh, guardate che costano di più i salari, dobbiamo pagare, non troviamo le persone, quindi c'è una tensione, lo dobbiamo pagare di più oltre che meglio. Ma insomma, lei che motivazione si è dato di questi aumenti che in alcuni casi sono ancora a doppia cifra?
Beh, indubbiamente ancora viviamo delle spirali speculative che sono nate, però c'è un altro fenomeno che storicamente ho sempre avuto modo di verificare, che quando una shoulder season, cioè una stagione di bassa, non performa particolarmente, come è stata quella di maggio e parzialmente di giugno, si cerca di riproiettare sull'alta stagione la possibilità di ottenere rincari compensativi, chiamiamolo così.
Cioè tu vai a caricare di più luglio, agosto, perché hai fatturato poco giugno, maggio.
Esattamente. Questo è un fenomeno purtroppo che a volte succede ed è negativo, perché spesso ha un effetto boomerang, poi si alza una barriera, diciamo, d'accessibilità che fa tornare indietro la domanda e quindi poi si ritorna con le promozioni dell'ultimo minuto. È un mercato, diciamo, che vive delle instabilità in questo momento ancora importanti.
Ma è vero che ormai noi non prenotiamo più le vacanze come una volta, o ci sono prenotazioni con larghissimo anticipo per sfruttare i prezzi bassi, oppure è tutto deciso molto all'ultimo minuto, utilizzando, perché poi vengono anche l'intelligenza artificiale, utilizzando soprattutto la rete?
I fenomeni di advance booking, come li chiamano gli anglosassoni, sono sicuramente quelli premianti e sono legati però a chi è capace di pianificare.
Cioè chi può prenotare sei mesi prima, diciamo, no?
Esatto, e quella è una fascia di mercato che sta crescendo. Però ovviamente chi invece era in un range, diciamo, operativo più prossimo alle vacanze ultimamente tende addirittura ad arrivare al sottodata.
Allora, dopo il traffico le chiederò anche dell'intelligenza artificiale, ma un'ultima domanda: quanto nella sua esperienza il settore poi può adattarsi? Perché noi sappiamo che purtroppo nel mondo per esempio la spesa, il carrello della spesa, i beni a maggiore frequenza d'acquisto, l'adattamento arriva molto lentamente. Ne abbiamo parlato con i produttori di pasta, di pomodoro e quant'altro, perché uno sa che io alla fine devo mangiare almeno una volta, possibilmente due volte al giorno. Altra cosa sono tutti i comparti dei beni o sostanzialmente durevoli, io posso decidere di non cambiare il frigorifero o l'auto se va ancora bene, o i beni cosiddetti voluttuari, cioè anche lì non sono obbligato ad andare in quello stabilimento, in quella località balneare o in quella località di montagna lacustre, e quindi posso riadattare. Volevo capire, dopo il traffico, quanto nella sua esperienza il settore vostro è più flessibile, più dinamico nel tra sconti, promozioni, così eventualmente correre ripari abbassando i prezzi. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Dunque, dottor Pellegrino, amministratore legato di Blu Vacanze, due domande ancora avevo. La prima è: nella sua esperienza poi il settore riesce, rispetto ad altri che sono più rigidi, anche perché lavorano su beni di cui non posso differire il consumo, beni alimentari, pulizia della casa, igiene personale, ma insomma il viaggio, posso ridurre la durata, posso cambiare destinazione, posso cambiare albergo, cioè, e non è un bene di prima necessità la vacanza, anche se allora, nella sua esperienza, se dovessero esservi dei problemi per l'aumento dei prezzi, che anche lei ha definito in parte speculativo, quanto è veloce il settore, diciamo, nel magari attraverso scontistiche e promozioni riadattarsi?
Devo dire che in passato più volte si sono verificate queste criticità e sempre il settore ha saputo reagire prontamente, grazie prevalentemente alla rete delle agenzie di viaggio e di tour operator. Sembrano categorie professionali a volte obsolete, in realtà sono assolutamente all'avanguardia, soprattutto in quest'area, sia perché riescono a generare economie di scala parlando di loro operato, sia perché parlando del processo, diciamo, di distribuzione al dettaglio, hanno la capacità, le agenzie, con, diciamo, la professionalità, la competenza, ma anche i sistemi tecnologici a disposizione, di elaborare nuove soluzioni, nuove tariffe, in grado quindi di raccogliere per quanto possibile le nuove esigenze che manifesta la clientela. Quindi è un settore che ha grandissimo, nel suo DNA.
Sì, beh, le economie di scala sono importanti, perché è chiaro che riesci. Senti, un'ultima domanda invece: voi avete lanciato questa iniziativa, questa associazione per l'intelligenza artificiale nel turismo. Da quello adesso chiaramente non voglio sapere tutto, ma che cosa vi aspettate che porti l'intelligenza artificiale nel settore vostro?
L'intelligenza artificiale, come in tutti gli altri settori, sicuramente opererà quella seconda rivoluzione tecnologica straordinaria come quella che abbiamo vissuto negli anni 90 con l'avvento del web. Ovviamente è un terreno ancora molto aperto, si disquisisce molto. La prima cosa che si è capito è che è un discorso che non lo si affronta da soli. E non lo si affronta né come imprese, individualmente, non lo si può affrontare neanche soltanto dal punto di vista normativo o istituzionale. Ci è piaciuta molto questa iniziativa di Turismi AI proprio perché metteva insieme appunto le aziende, la ricerca, quindi come dire, per creare sistema all'interno di un mondo che evolverà tantissimo. Poi quali saranno le dinamiche è ancora difficile dirlo. Già tutte le aziende più evolute adoperano quotidianamente sistemi AI. Quando guardi il turismo lo facciamo sia già nella proposizione dei viaggi, quindi abbiamo dei tutor artificiali che suggeriscono la composizione del viaggio, anche in relazione per esempio ad un budget di un certo tipo per la parte di front office. Abbiamo dei sistemi predittivi che si muovono su motori di intelligenza artificiale. Anche il mondo della creativity e production, quindi diciamo della generazione della comunicazione, utilizza ormai in modo costante l'intelligenza artificiale. Quello che ci aspettiamo è una riorganizzazione anche dei processi aziendali. Onestamente sì. Non stiamo...
Onestamente?
Non stiamo immaginando l'intelligenza artificiale come un elemento che genera delle efficienze e quindi delle riduzioni di personale, ma delle evoluzioni e delle modificazioni di personale, cioè liberare tempo alle persone in attività che possono essere ridondanti e poco qualitative per restituirlo su funzioni di valore aggiunto.
Che è quello che speriamo tutti, cioè eliminare alcune funzioni ripetitive e lasciare il valore aggiunto della componente umana nelle altre. Va detto, nel ringraziare Domenico Pellegrino, amministratore delegato del gruppo Blu Vacanze, che voi già siete stati uno dei settori, non l'unico, ma più colpiti dalla rivoluzione in corso, la quarta rivoluzione industriale, perché se noi pensiamo a cosa è successo alle biglietterie, cioè il ticketing ormai non va quasi più nessuno a farlo in un'agenzia di viaggio, è scomparso, la scelta dell'aereo, cioè tutto lo facciamo sul telefonino o grazie all'algoritmo. Poi però voi stessi avete dimostrato che quando la scelta è più complessa, e cioè non è un biglietto banale Milano-Roma, non è prenotare un albergo, ma un pacchetto di viaggio in luoghi in cui non conosco, di cui non so, allora il valore aggiunto che ti dà la consulenza dell'agenzia è fondamentale. Basta che, aggiungo io, vi sia veramente un valore aggiunto, cioè che tu non mi piazzi il prodotto che va più comodo a te, ma quello che è più, diciamo, ritagliato sulle mie esigenze. Grazie di nuovo Domenico Pellegrino. Dopo il GR24 parliamo di Boeing e di Francia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Le 18 e un minuto.
GR24, il sole 24 ore.
Trump esulta, potrà chiedere l'immunità per le sue azioni da presidente. La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti è destinata a rallentare il processo per l'assalto al Parlamento. Indagini in corso a Fasano dopo la morte di una giovane caduta nel vano dell'ascensore. Verrà anticipata al 4 novembre l'assemblea per il rinnovo dei vertici della Federcalcio. Al via Francia-Belgio ad Euro 2024, questa sera il Portogallo affronta la Slovenia. Una buona serata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Paglierini. Iniziamo con le notizie che arrivano dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha concesso una parziale immunità a Donald Trump nel processo per l'assalto a Capitol Hill. L'ex presidente potrà richiedere l'immunità dal processo penale per alcune delle azioni intraprese nelle sue funzioni ufficiali da presidente, mentre non sarà titolato all'immunità per le azioni prese nelle sue capacità private. Questa decisione consentirà al processo di proseguire, ma con ulteriori rallentamenti, perché si dovrà distinguere tra atti ufficiali e atti privati. Ed ora la cronaca dall'Italia. Un 19enne è stato arrestato a Pontedera con l'accusa di avere violentato, riprendendo con il cellulare l'aggressione, una sua coetanea fuori da una discoteca dove i due si erano conosciuti la stessa sera nella città in provincia di Pisa. La violenza sarebbe avvenuta ad inizio giugno. Ed ora la tragedia avvenuta in provincia di Brindisi.
Avrebbe chiamato l'ascensore senza accorgersi che non era risalito e, dopo aver aperto la porta, è precipitata nel vuoto, morendo sul colpo nell'impatto con il tetto della cabina dopo una caduta nel vuoto di 4 piani. L'incidente, costato la vita ad Elia Ditano, 25 anni, è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì in una palazzina popolare di Fasano, nel Brindisino. Sul luogo i soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della ragazza che lavorava in alcuni B&B della zona, i carabinieri per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e una squadra dei vigili del fuoco. Il magistrato ha aperto un fascicolo e i tecnici sono al lavoro per chiarire il perché dell'apertura della porta, malgrado la mancata risalita della cabina dell'ascensore. A lanciare l'allarme i genitori, all'alba, allarmati dall'assenza della ragazza che, secondo una prima ricostruzione, diverse ore prima sarebbe rientrata nell'appartamento a lasciare alcuni effetti personali per poi scendere di nuovo. Ed è in questo lasso di tempo che sarebbe avvenuto l'incidente. A ritrovare per primo il corpo nel vano dell'ascensore il padre, seguendo gli squilli del cellulare della figlia. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le mascherine all'interno dei reparti ospedalieri e delle residenze sociosanitarie che ospitano pazienti fragili non saranno più obbligatorie, ma il loro utilizzo è demandato alla valutazione dei direttori sanitari. Lo prevede la nuova circolare del Ministero della Salute, emanata oggi dopo la scadenza il 30 giugno dell'ordinanza che sanciva l'obbligo delle mascherine in tali contesti. Verrà anticipata e si terrà il 4 novembre l'assemblea elettiva della Federcalcio per l'inizio del nuovo ciclo quadriennale, quanto emerge da ambienti della FIGC dopo che ieri il presidente federale Gravina aveva detto di essere intenzionato a convocare l'assemblea entro fine anno. La Commissione europea ha informato Meta delle sue conclusioni preliminari, secondo cui il modello pubblicitario del social network, basato sulla scelta di pagare un abbonamento per evitare la pubblicità o non pagare e consentire l'uso dei propri dati, non è conforme con il Digital Markets Act, una delle nuove norme europee. Meta contesta il parere e avrà ora la possibilità di difendersi. La Commissione concluderà l'indagine entro marzo 2025. L'eritreo Girmay ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France da Piacenza a Torino per l'ultima frazione in Italia. Al secondo posto il colombiano Gaviria, il campione olimpico di Tokyo, Carapaz e la nuova maglia gialla. Alle 18:05 minuti siamo ai primi minuti di Francia-Belgio, ottavi di finale di Euro 2024. Ci dice tutto in diretta Dario Ricci. Ciao Dario, buonasera.
Buonasera da Düsseldorf, siamo esattamente al quinto minuto di gioco fra Francia e Belgio qui alle Sprint Arena, risultato ancora fermo sullo 0-0, sfida dai mille interessi anche per noi che già siamo tornati a casa da questo torneo eliminati dalla Svizzera, perché Francia e Belgio saranno insieme a Israele le nostre prossime avversarie della Nations League che scatterà a settembre. Lunga fase di studio in questi minuti iniziali del match, duello principale quello tra Mbappé e Lukaku. Staremo a vedere. Intanto sesto minuto di gioco, 0-0 tra Francia e Belgio. La vincente affronterà chi questa sera dalle 21 avrà la meglio tra Portogallo e Slovenia nei quarti di finale.
Molto bene, abbiamo concluso questa edizione di GR24, le 18:06, tra poco torna Focus Economia, GR24 torna alle 19.
Pubblicità. Affiancare le famiglie nelle scelte di investimento è la nostra missione. Dal legame di Mediobanca con le imprese italiane e dall'innovazione di Chebanca nasce Mediobanca Premier, la banca per la gestione del risparmio delle famiglie italiane. Il talento dei nostri consulenti, le più avanzate tecnologie e l'esperienza Mediobanca uniti nel segno di una tradizione in continua evoluzione. Mediobanca Premier. Mediobanca Premier S.p.A. è la nuova denominazione sociale di Chebanca S.p.A. e fa parte del gruppo Mediobanca.
Lasciati conquistare dalla raffinatezza di DS Automobile. Scegli DS7 Plug-in Hybrid e porta la tua esperienza di guida a un nuovo livello di comfort. A luglio, DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
Scontata!
Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
Super scontata!
Al Gigante fino al 10 luglio c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Leggo un'agenzia appena battuta. Come annunciato, comunque, TIM ha perfezionato la cessione di NetCo, quindi la rete, a KKR mediante il conferimento in FiberCop, che è società controllata al 58% da TIM, del ramo di azienda che comprende l'infrastruttura di rete fissa e la successiva acquisizione dell'intero capitale di FiberCop da parte di Optics BitCo, società di KKR. L'operazione valorizza la rete fino a un massimo di 22 miliardi e l'organico totale di TIM scende da 37.000 a 17.000 persone, equivalente di 16.000 persone impiegati a tempo indeterminato. A tempo pieno, per essere, perché è l'espressione inglese che dice full time equivalente, cioè l'equivalente di 16.000 dipendenti a tempo pieno. Ma questa della cessione della rete ne abbiamo parlato molte volte, con anche l'ingresso da Cassa Depositi e Prestiti, vi torneremo. E invece volevo restare su un'operazione che vale complessivamente 8 miliardi, se si considera anche il debito pagato, in cui Boeing ha acquisito Spirit AeroSystems. È un'operazione interessante per due motivi, anzi tre. Primo, perché non è fatta in concorrenza con la rivale Airbus. Airbus ha comprato invece 6 stabilimenti in North Carolina, a Saint-Nazaire in Francia, e poi uno a Belfast in Irlanda del Nord e a Casablanca in Marocco, nonché un altro appunto in Kansas, di Spirit AeroSystems, ricevendo in cambio qualcosa come 420 milioni di euro, perché ne ha comprato anche i debiti. E quindi è una delle prime volte in cui non c'è un 600 milioni, 560 milioni di euro, ne ha comprato i debiti. Però nello stesso tempo Boeing ha acquistato il resto pagandola 4 di Spirit AeroSystems, pagandola 4,7 miliardi, che valgono appunto 8 miliardi se si include il debito. Perché è interessante? Primo, perché non c'è concorrenza tra i due. Secondo, perché la Spirit è l'azienda che aveva prodotto il pannello che si era staccato dal portellone del Boeing 737 Max lo scorso 9 gennaio in Alaska, con un grosso danno reputazionale su un aereo, il 737 Max, che per altri motivi di carattere di software, aveva già causato 346 vittime e le vittime hanno protestato per il patteggiamento offerto da Boeing a suo tempo. E il 737 Max è stato l'inizio di molti problemi della Boeing. Non c'entra con il tipo di velivolo, ma noi in Italia, tramite il gruppo Leonardo, ex Finmeccanica, produciamo due parti della fusoliera del Boeing 787 Dreamliner. Sarà un caso, ma i problemi che di fatturato della Boeing, che nei primi tre mesi ha visto calare del 7,5% del fatturato, hanno colpito anche il 787, che non c'entra nulla col 737 Max. Perché a Grottaglie, a Taranto, dove lavorano 1000 dipendenti, e hanno un magazzino già pieno, ne hanno già stoccati 50 e le richieste per l'intero 2024 sono scese da 87 pezzi di fusoliera a 55. E adesso Leonardo pensa lì di diversificare la fabbrica di Grottaglie facendo l'assemblaggio finale del convertiplano AW609. Ce n'è abbastanza per capire che cosa sta succedendo alla Boeing con dietro la notizia.
Dietro la notizia.
Quindi Alessandro Praterotti, buonasera.
Eccoci qua, buonasera.
Dunque, abbiamo un accordo tra virgolette tra i due rivali storici, Boeing e Airbus, per spartirsi in senso buono Spirit Aerosystem.
Perché bisogna spartire? Aspetta, il punto è tutto lì,
ecco,
stai attento.
L'esborso
non è un accordo.
Ecco, dimmi.
Il problema è questo: la Spirit era della Boeing
e l'ha venduta.
È stata venduta anni fa, scatenando enormi polemiche. Proprio per questo motivo dicono: questo è l'outsourcing. Licenzieranno dipendenti interni per far fare le maniglie dei portelloni degli aerei, perché di questo stiamo parlando, alla Spirit. Quindi polemiche nascono allora. Il fatto che l'abbia ricomprata non è una spartizione fra due concorrenti che comprano un fornitore,
no.
È uno degli impegni che ha preso la Boeing per riportare in casa produzioni che aveva dato fuori. Questo perché? Proprio per il disastro del 737. Cioè, qui abbiamo un accordo che è stato negoziato con l'antitrust, ma in funzione di ricreare la credibilità della Boeing, non di darle una spinta in più acquistando un fornitore. Era suo. Quindi il primo elemento da tenere presente in questa storia è che qui c'è una riparazione. Secondo elemento, quello che tu accennavi all'offerta di fare un plea deal, ovvero un patteggiamento sostanzialmente. Perché questo ha scatenato enormi polemiche? Perché un primo patteggiamento c'era stato già anni fa, dopo gli incidenti del 2021. La Boeing si impegnò a pagare 266 milioni di dollari e ad apportare alcune modifiche a tutto il ciclo produttivo per garantire maggiore sicurezza. Cosa che di fatto non c'è stata, perché gli incidenti poi si sono ripetuti. A questo punto le famiglie, qui parliamo di 344 famiglie che hanno fatto causa alla Boeing e la causa è in corso. Che cosa vedono da questa richiesta di patteggiamento del governo? E qui viene il secondo punto di dietro la notizia: la crisi della Boeing. Se la Boeing fosse condannata in tribunale senza accettare l'offerta di patteggiamento, scatterebbe automaticamente una richiesta di risarcimento di 26 miliardi di dollari a carico della Boeing. Allora, tieni presente che non esistono altri produttori di aerei in America. Se la Boeing fosse condannata perché rifiuta il plea deal, ma è evidente che non lo rifiuterà, se lo dovesse rifiutare, però, e questo fa infuriare la famiglia, che cosa succede? Che il giudice non può imporre i danni punitivi, non può condannare nuovamente la Boeing in fase di sede civile. E questo naturalmente è uno smacco gravissimo per le famiglie. Ora, che cosa può succedere? Il pronto è tutto là. Se la Boeing dovesse rifiutare l'accordo, il problema si andrebbe in tribunale, la condanna sarebbe quasi certa, e la Boeing perderebbe automaticamente il diritto di essere un fornitore della NASA. Cioè la NASA non potrebbe nemmeno più ricorrere alla Boeing per i viaggi spaziali. Quindi puoi immaginare, non è più un caso di malpractice, cioè di cattiva gestione delle produzioni, quindi di incidenti provocati dagli aerei, ma è diventato un fatto di sicurezza nazionale, anche per un altro motivo. A parte la concorrenza dell'Airbus, che è sempre molto forte, dall'anno prossimo arriveranno i primi aerei passeggeri cinesi. E questo ad America dà molto, molta preoccupazione. Quindi, come vedi qua, la giustizia si sovrappone all'interesse nazionale in questa vicenda, tant'è vero, ti faccio il caso, basta guardare la borsa. Oggi la Boeing ha recuperato il 5% che non prendeva da anni ormai, tieni presente che dall'inizio dell'anno il titolo è sceso da 251 a 180 dollari, cioè un crollo verticale dopo l'ennesimo incidente che si è verificato proprio all'inizio dell'anno, legato a un portellone. Allora, perché i tagli produttivi? E qui arriviamo al punto. Già da tempo tutta la struttura di produzione della Boeing è sotto sorveglianza, non solo delle autorità federali, ma della stessa Boeing, che ha rallentato tutti i cicli produttivi per motivi di sicurezza, cioè per rivedere tutte le pratiche. Quindi, al di là del calo del fatturato che deriva fortemente dal rallentamento delle consegne degli aerei, delle vendite, ma c'è questo aspetto che cade su tutta la catena della fornitura della Boeing, che è l'oversight, ovvero la sorveglianza. Tieni presente che questo potrebbe addirittura aggravarsi con l'accordo extragiudiziale, cioè con il patteggiamento. Perché? Perché la proposta del governo americano alla Boeing prevede la scelta di un amministratore delegato pro tempore, uno con i poteri di un amministratore delegato, scusami, non l'amministratore delegato, ma con gli stessi poteri per controllare l'intera produzione del gruppo. Ora tu puoi immaginare due occhi aggiuntivi e il cordone di sanitario che farà
rallenta tutto, certo che rallenta
tutto quanto. Allora, ecco,
però scusami Alessandro, per concludere, però qui i problemi li ha avuti, adesso nessuno gode, guardate che c'è poco da dire, tifiamo il bus, ci sono 1.337 Max in giro per il mondo, quindi cioè, allora, non è che proprio possiamo dire allora, e non penso che tutti noi quando montiamo su un aereo, sì, l'Airbus è scritto, certo che è scritto sempre su che velivolo voli, ma voglio capire, questi problemi non li ha avuti Airbus, li ha avuti Boeing. L'idea della Boeing, al di là del fatto che debba ricomprarsi Spirit per l'accordo, certo, è che aver esternalizzato su ruoli così importanti,
esattamente,
ha creato il danno inimmaginabile prima.
Esattamente, questo è il punto. Cioè, quello che è definito sotto accusa nella gestione della Boeing è stata la politica dell'outsourcing degli ultimi 15 anni.
Cioè, dare in esterno.
Delegati diversi, e hanno spinto molto su funzioni e produzioni che loro ritenevano strategiche, ma che poi si sono rivelate più che strategiche, tant'è vero che alla base degli incidenti, una volta è stato un portellone che si è aperto in volo e è rischiato di far cadere un aereo, un'altra volta era la questione del software, quelli che loro chiamano i glitch, cioè i problemi alla sicurezza, sono andati aumentando proprio perché invece di rallentare immediatamente la produzione e verificare i loro cicli produttivi, la Boeing ha continuato dopo il 2021 di fatto a seguire le stesse pratiche.
Allora ricordo che appunto grottaglie, c'è preoccupazione dei sindacati, l'attività è ferma perché è praticamente pieno il magazzino, non so come dire, ne ha stoccate già 50 di fusoliere, però Leonardo ha promesso che, ripeto, porterà lì l'assemblaggio finale del convertiplano, che è quell'avvenimento tra elicottero e aeroplano, la W609 in Italia, e anche un laboratorio sui nuovi materiali compositi assieme al gruppo Solvay. Grazie intanto ad Alessandro Paterotti, andiamo sul traffico e poi cerchiamo di spiegare e di capire anche la reazione dei mercati dopo il voto francese. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, la reazione dei mercati a voto francese. Se parliamo di mercati azionari, la reazione è molto chiara. Anche se Parigi è arrivata a guadagnare il 2,5%, poi ha chiuso con un più 1,1, Milano più 1,70, molto bene le banche a Parigi e anche molto bene le banche in Italia. E quindi c'è un apprezzamento per il risultato elettorale. La vulgata, molte delle agenzie che abbiamo letto, i commenti degli analisti sono a dire: beh, siccome la Le Pen e Bardella hanno vinto ma non stravinto, c'è la possibilità di esistenza di avere un esito diverso a ballottaggio, o comunque la possibilità di un governo tecnico che allontanerebbe l'idea di un governo, diciamo, a guida Bardella-Le Pen, che sarebbe molto molto restio a fare tagli alla spesa pubblica, visto che anche la Francia è entrata in procedura di infrazione europea e ha un deficit che è molto salito, e rischierebbe di compromettere poi l'affidabilità del debito francese, fuga, diciamo, verso la qualità, con conseguenze anche sull'Italia, perché sapete che quando iniziano i fondi a disinvestire sul debito di alcuni paesi, poi ci finisce di mezzo sempre l'Italia, perché abbiamo il debito più alto. e questo è un fronte. Il fronte dello spread ha visto sì gli spread ridursi e anche lo spread tra Francia e Germania a 73 punti, però attenzione, perché in realtà questo è avvenuto perché è aumentato il rendimento del Bund di 11 punti, cioè lo spread è la differenza tra quanto rende l'obbligazione tedesca a 10 anni e quella francese o italiana. Essendo aumentato un po' il rendimento di quella tedesca, è calato, ma non è calato il rendimento, tant'è che il BTP è andato al 4,1% e il BTP a 10 anni francese l'OAT al 3,34%. Chiedo a Fabrizio Pagani, che insegna a Sciences Po a Parigi ed è parte di Vital & Co, è stato anche capo della segreteria tecnica del MEF tra 2014 e 2018. Buonasera, professore.
Salve, buonasera.
Ecco, lei come la legge? Ripeto, qua sono stato inondato di insulti, mercati, guardate, i mercati la leggono come fa più comodo a loro, visto che devono mettere i soldi delle pensioni, dei risparmiatori e quant'altro. Cioè, questa soprattutto inizialmente questa mattina, questa fiammata di borsa e anche andamento dei rendimenti, in che cosa sta, che cosa ha letto il mercato di questo risultato, che ha visto, lo ricordo per tutti, confermare il partito di Marine Le Pen, Rassemblement National, col 33% dei voti, il nuovo fronte popolare della sinistra unita con il 28% e Macron si è fermato al 21%. Pagani.
Io direi che ha visto un risultato delle elezioni incerto ed è quello che sostanzialmente voleva, perché una vittoria netta dell'estrema destra o dell'estrema sinistra, perché anche quella in qualche modo era possibile, spaventava i mercati. L'abbiamo visto subito dopo l'annuncio di Macron di dissoluzione dell'Assemblea nazionale, che i mercati, soprattutto francesi, sono entrati in turbolenza e poi, come diceva lei, hanno toccato anche quelli italiani e più in generale dei paesi europei del Mediterraneo. Quindi diciamo, i mercati scommettono su un Parlamento senza maggioranze definite o comunque su un governo che, seppure con una coloritura, abbia una coloritura un po' meno radicale di quella che ci si poteva aspettare. Quindi...
Ma questa scommessa loro la fanno nell'ipotesi che un governo senza una maggioranza, ha ragione a ricordare che per i mercati c'erano i due rischi, diciamo, i due timori erano l'estrema destra e l'estrema sinistra. Ma dicevo, questo Parlamento senza una forte maggioranza, diciamo, in qualche modo sembra la migliore delle soluzioni ai mercati, perché immaginano che non sarà un Parlamento così radicale sul taglio della spesa, perché poi altre cose non vedo.
Perché i due schieramenti, diciamo così, estremi presentavano nei loro programmi delle misure che erano molto preoccupanti, o delle misure su ulteriori spese e anche misure in qualche modo antimercato con venature protezionistiche, e poi perché i due schieramenti, soprattutto nelle loro espressioni più estreme, hanno sicuramente una coloritura anti-europea o perlomeno euroscettica, e questo naturalmente spaventa sempre i mercati, che vedono per la Francia uno dei motori dell'integrazione, e quindi hanno derischiato molto nelle scorse settimane, forse anche troppo, e adesso c'è anche un po' un effetto rimbalzo, si vede.
Allora, devo dire una cosa agli ascoltatori che ogni tanto compiono questo cortocircuito: dire e cercare di capire perché i mercati si sono mossi così non vuol dire che dare ragione. Cioè, un conto è un giudizio, è un'analisi sui fatti, un conto è l'opinione, è un'analisi valoriale. Io posso anche pensare che il programma della Le Pen, un programma della sinistra francese, fosse giustissimo sia sul fronte dell'Europa che sul fronte della spesa pubblica e quant'altro, però questa è la mia opinione politica, giustamente legittima. Altra cosa, quando cerchi di capire, non vuol dire dar ragione a chi, ma non è che c'è ragione o torto, i soldi sono di chi li investe, ok? Allora, tu devi convincere chi investe, poi può avere torto nel pensare che il fronte popolare sia contro l'Europa, oppure che la Le Pen sia contro l'Europa, che aumenterebbe la spesa. Possono avere torto, ma il problema è che li devi convincere, perché i soldi non li puoi fare investire per obbligo di legge. È quello che l'Italia ha sempre visto come problema, avendo noi un debito altissimo. Può essere anche sbagliata la percezione, lo è stata nel passato, dei mercati, ma devi convincerli, perché non li puoi puntare la pistola per per obbligarli a comprare debito pubblico. Senta, che cosa potrebbe cambiare Pagani con il ballottaggio? Cioè, sempre nella logica di cercare di capire che cosa può essere apprezzato o no dai mercati, dopodiché uno vota come vuole lui e chi se ne frega dei mercati, basta poi non sorprendersi.
Ma sai, il sistema francese prevede questo meccanismo delle triangolari in cui accedono al secondo turno, al ballottaggio, tre o addirittura in certi casi rari quattro candidati. In questo caso è sempre possibile che uno dei candidati si ritiri per favorire l'elezione magari di un candidato più centrista. Questo è visto naturalmente con grande favore dal mercato, che trova sostanzialmente un conforto nelle politiche, diciamo così, moderate, in qualche modo riformiste, diciamo così, dell'attuale presidente Macron. Per esempio, per fare un esempio anche di quello che diceva lei, la riforma delle pensioni di Macron, che è stata anche fortemente contestata dalle piazze in Francia, è una riforma che andava nel senso di ridurre la spesa pubblica e soprattutto renderla più sostenibile negli anni, la spesa per il welfare, perché alzava l'età pensionabile, cosa che noi abbiamo fatto diversi anni fa in maniera anche molto più radicale. Bene, i due partiti estremi alla sinistra e alla destra promettevano, se in caso di loro governo, di tornare indietro e quindi di rivedere e cancellare la riforma.
E anche questo sarebbe un aumento della spesa pubblica. Grazie al professor Pagani. Quando qualcuno mi dice: ma adesso l'incertezza è una virtù per i mercati? No, l'incertezza su un'assemblea non di un solo colore, o appunto estrema sinistra o estrema destra. Noi comunque ci risentiamo domani dalle 17 in poi.